Nell'episodio 50 di Jugend avevo chiesto allo scrittore Gianluca Morozzi chi potesse essere nello scenario italiano un altro Morozzi. La risposta fu questa.
Alessandro Barselli, che è mio caro amico scrittore bolognese, sa alternare anche lui super umorismo e dramma e scrittura drammatica e comica.
E vogliamo dare anche un suo titolo?
Le Siamesi o Il Liceo.
Ebbene, a distanza di una manciata di mesi voglio dirvi che ho raccolto il suo consiglio e lo faccio mio. Ho letto Le Siamesi di Alessandro Berselli, è una freccia tesa. La storia ha un ritmo sparato, narrando tutto nel giro di 48 ore condensate in 128 pagine. Ci imbattiamo in riflessioni interessanti sui valori della nostra società, facciamo i conti coi concetti di compassione, perversione e sopravvivenza. Ludovica è in fuga dalla noia, conosce Emanuele e finisce nei guai. Aggiungo meno di zero sulla trama di questo noir scuro, feroce ed essenziale che potrebbe ricordarvi un certo Bret Easton Ellis made in Italy. Benvenuti a Jugend 65, l'episodio in cui vi diciamo qual è la serie TV che è la vera erede di Lost. Poi ci facciamo consigliare un libro sulle donne nella storia della musica direttamente dalla cantante Anne l'appartamento. Infine sbirciamo nella videoteca del rapper Carlo Corallo per scoprire la sua top 3 cinematografica. Andiamo insieme, sigla. Jugend, parola giapponese, definisce l'indefinibile, indica la bellezza ineffabile che rimane oscura. Benvenuti nel podcast che ama inviare consigli o sconsigli con tre motivi in allegato. Io sono Claudio Garioni, vi porto gli ospiti giusti per parlarvi di tutti i film, libri, fumetti, videogame, musica, serie TV, luoghi, personaggi che aspettavate o non sapevate di aspettare. Si parte, seguici per non perderti nulla e se ti piace lascia stelline e recensioni, grazie! Dettaglio dell'occhio, schermo nero, la scritta Lost che ruota con sotto quella vibrazione che poi si trasformava in una vibrazione nel nostro corpo, nella nostra testa, e siamo ancora fermi là a Lost perché ancora ci ripensiamo a distanza di secoli ormai. Siamo ancora su quell'isola? Ci sei anche tu, Federico Vascotto, là sopra?
Sì, mi sa che siamo tutti rimasti lì, ciao Claudio.
Eppure non eravamo sull'aereo Oceanic dell'epoca.
Ma è come se ci fossimo saliti e non fossimo più scesi neanche noi.
Benvenuto Federico Vascotto, movie player qui a Jugend, ti ringrazio per la disponibilità e per condividere quella che è la mia passione del momento.
Grazie a te e ben ritrovato.
Arrivo tardi su questa serie che si chiama From, e esatto, che risponde a una domanda che ci siamo posti per anni. Qual è l'erede di Lost? Cosa guardiamo dopo aver strappato ogni briciolo di brandello di personaggio di quella serie maledetta che ha cambiato la nostra percezione della televisione?
Sì, tra l'altro ne stiamo trovando tanti di eredi in modi diversi, secondo me proprio perché siamo rimasti ancora lì, c'è rimasto quel vuoto da riempire e quindi li troviamo per forza gli eredi, capito? Anche non volendo.
Però qua siamo in una situazione di prodotto forse un po' passato in sordina, nel senso che io per esempio ci arrivo tardi e ho visto solo la prima stagione ad oggi. Tu hai già visto le due stagioni, yes. Però non ho, quando ne parlo tu mi dico, ma di che cosa stai parlando?
Questo è colpa probabilmente della piattaforma dove va in onda, ovvero Paramount Plus, insomma è disponibile lì, che ahimè in Italia ormai c'è da paio d'anni, ma fatica ad entrare, no? nel sapere comune, ecco, del fatto che esiste, di come ci si abbona, eccetera, eccetera. Insomma, nonostante anche banalmente, se uno ha Sky Cinema ce l'ha in automatico gratis, ma non tutti lo sanno, ahimè. Quindi,
noi adesso daremo tre motivi per cui From è la nuova Lost, ma prima spieghiamo cos'è From.
Giusto. From è già un po' spiegandolo, diciamo un po' perché pensiamo entrambi sia l'erede di Lost, no? Mi sa. Si tratta della storia di una cittadina nell'entroterra americano in cui chi ci finisce non può più uscirne ed è bloccato lì.
E poi non aggiungo io nella descrizione di questo scenario la prima cosa che succede in questa cittadina, cioè mamma e bambino che guardano dalla porta se il papà torna a casa. Il papà non torna a casa, ma attenzione, perché arriva la notte e bisogna chiudersi dentro perché qualcosa sta per succedere di brutto, come tutte le sere. Immancabilmente
sì,
arrivano, vabbè, lo diciamo, tanto,
ma sì sì, tanto succede nei primi, cioè si vede subito chi inizia la serie, vai,
arrivano i mostri
dopo una letteralmente, non metaforicamente come i mostri sotto il letto, dopo una certa ora, dopo quando fa buio e tramonta il sole, arrivano i mostri e se non ci si barica in casa non si è al sicuro con, vabbè,
esatto,
dei meccanismi,
caro piccolo, apri alla nonnina, non sei mia nonna, e però no, non aprire la finestra, caro, e invece lui la apre e succede il patatrac.
Esatto,
perché la cosa che ha rispetto a Lost From è che ha questa spruzzata d'horror.
Assolutamente, che un po' Lost è un po' Stephen King, no? Diciamo, ecco, che incontra questi due elementi. E quali sono allora i tre elementi secondo me in comune con Lost? Vabbè, uno un po' l'abbiamo già detto, allora lì c'era l'isola, qui c'è la cittadina nel bosco, come la casa nel bosco,
dalla quale
non si può andare via, e nel corso ovviamente degli episodi, delle stagioni, una terza è già in produzione, tutti si chiedono perché sono finiti in quella cittadina, perché proprio loro, nel senso, no? E non qualcun altro.
Ed esiste un modo per tornare indietro?
Esiste un modo per tornare indietro? Esiste ancora un mondo là fuori? Questo è solo un sogno? Siamo tutti morti ed è un purgatorio? Tutte domande che sicuramente gli ascoltatori si ricorderanno di essersi fatti quando guardavano, no? Esatto. Lost. E questo è il primo. Il secondo è un lo metto nel centro come motivo più futile, ovvero ha in comune un attore, se vogliamo due, cioè due interpreti, perché Harold Perrineau, il buon interprete di
Michael,
bravo, il papà di Walt, qui è lo sceriffo della cittadina, che quindi come sceriffo dovrebbe mantenere l'ordine, ma insomma ci riesce fino a un certo punto, visti i motivi che abbiamo detto finora, e il suo personaggio ricorda quasi un po' un incrocio tra Jack, se vogliamo, secondo me, no? Un po' Jack, diciamo, un po' forse qualcun altro. E poi Eyon Bailey, che è stato il Pinocchio di C'era una volta, che nasceva da due degli autori di Lost, e quindi, diciamo, è un, no? È una cosa un po' più indiretta, però, insomma, sono scelti non a caso,
allora,
secondo me, nel caso.
Scia, ci metto un mio motivo.
Vada.
Che due delle tre menti che hanno prodotto From si chiamano John e Jack.
Vero.
Due produttori erano di Lost, Jack Bender e Jeff Pinker, e li ritroviamo qua. E invece l'autore si chiama John, ed è questo John Griffin che mi sembra sia abbastanza alle prime esperienze.
Sì, sì, è praticamente quasi alla sua prima grossa esperienza, ed è tutta farina del suo sacco, non è tratta da un romanzo questa serie, questo anche, se vogliamo, un elemento in comune con Lost.
Ho visto,
cioè,
appunto, che ha scritto un episodio di Twilight Zone nuovo.
Sì, sì, quello nuovo, serie. È vero. Sì, sì, sì.
Però ecco, probabilmente una serie Netflix su Magic, le carte.
Sì, 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 vero,
misterioso.
Vero.
E qua, insomma, comunque ha scritto appunto qualcosa che, non so, vogliamo dire scopiazza, va bene,
vabbè,
diciamo anche scopiazza.
È molto
però
derivativa, no, è vero, è molto derivativa, From, però allo stesso tempo rimette tutto insieme in modo nuovo, secondo me, per quello che appassiona una volta che ci si butta nella visione, che ti prende, no? Che ti tiene, insomma, saldamente.
Tra le mani, sì, diciamo che c'è anche quella dei fratelli Russo, che sono quelli di Avengers, come
sì,
produttori, non so quanto ci abbiano messo
testa, non lo so neanche io, e secondo me anche i produttori di Lost è più il nome, diciamo, non so, anche se effettivamente le influenze ci sono, però secondo me è più John Griffin, a pescare appunto un po' da Stephen King, un po' da Lost, un po' da Wayward Pines, un po' da Twin Peaks, da Castle Rock, così li abbiamo nominati tutti.
Esatto, si sono affrettati a dire che la mappa è già decisa, cioè che mentre in Lost
ma questo è l'insegnamento che ha dato Lost a chiunque, no? È venuto dopo, da Flash Forward in poi, che a un certo punto dovevano subito dire che avevano già tutto in mente, altrimenti cadeva la baracca, no? Dovevano avvisare gli spettatori. Ultimo motivo che mi sento di dire è che, un po' l'abbiamo già accennato, ma mette in, al centro il dilemma ancestrale che già Lost, insomma, metteva al centro del racconto, cioè il libero arbitrio contro il destino, diciamo, no? Scienza e fede, voglio dire, che era rappresentata benissimo, sì, no, dai protagonisti, e qui accade la stessa cosa. Si fanno le domande, si fanno i dilemmi morali, insomma, no? Quanto siamo noi liberi di scegliere il nostro destino e quanto invece è già stato deciso per noi da qualcuno di più alto, che sia, no? Che sia una divinità.
E poi si riflette anche nella percezione di la nostra realtà, che cos'è veramente, in
certo,
che
cosa ci fa paura
del nostro percorso, esatto,
che cosa ci fa paura, che cosa non ci fa dormire la notte oppure di giorno.
Questo ovviamente me l'ho rassegnato anch'io come motivo, e volevo farlo dire proprio leggendo una citazione di quello che dice un personaggio nell'episodio 4.
Bello,
cioè,
vai.
Il motivo ve lo faccio dare direttamente dalla serie: ogni persona nuova che arriva qui pensa che è dei mostri che deve avere paura, ma non è quella la parte difficile, è quello che questo posto fa a te, ti fa pensare e sentire, ti fa mettere in dubbio tutte le cose che pensi di sapere. Qua c'è tutto il succo, sostanzialmente.
Direi è una perfetta citazione scelta ovviamente ad hoc, bravissimo, perché effettivamente è questo, no? È quello che è una cittadina in cui appunto non puoi più uscire, e lo dico già alla fine della seconda tra la fine della seconda stagione e l'inizio della prima, senza spoilerare ovviamente, ci sarà un altro riferimento chiaro proprio secondo me a Lost, e alla fine della seconda un altro riferimento molto chiaro secondo me, che riprende un finale famoso,
cadono,
insomma,
dei pacchi dal cielo con,
ecco, si è spostata l'isola. No, però c'è secondo me sono due riferimenti non casuali, ecco, non buttati lì, insomma. Proprio
il terzo motivo che mi sono segnato sono una serie di elementi che secondo me lo rendono atmosfericamente corretto, cioè c'è il faro, c'è la radio, ci sono le scritte sui muri, il diner, la casa sulla collina, e soprattutto ci sono i bambini, i disegni dei bambini, i bambini che appaiono nei boschi vestiti di bianco. Adesso non spoilero, perché tanto sono tutti...
No, vabbè, tanto hai detto tutti gli elementi che, insomma, dicono tutto e non dicono niente.
Posso immaginare
senso.
un'ambientazione...
Comunque,
questo...
No, assolutamente, è tutto molto vero, sono d'accordo. Tra l'altro è l'ennesima cittadina, no, televisiva, in cui forse non vorremmo tanto vivere, no? Nonostante il fascino... ecco, però.
E ti chiedo invece, tra le lamentele che ho letto online, sì, io sinceramente non l'avevo colta questa cosa, però in tanti dicono la storia non procede, le risposte non arrivano, sembra di essere sempre fermi lì. Ora, io ho visto solo la prima stagione e non ho percepito questa cosa, tu che sei già alla fine della seconda invece?
Non sono, cioè sono d'accordo con te, non con chi ha fatto queste critiche, ma credo sia ormai una stanchezza fisiologica del pubblico di oggi, proprio, che non ha più la pazienza, ecco, perché in realtà molte cose vengono spiegate e molte cose però, parallelamente si moltiplicano anche le domande, oltre che le risposte, proprio come in Lost. Però ragazzi, io penso che un po' siamo rimasti scottati da Lost, un po' veramente è il pubblico che ha così tante cose da vedere, sempre così poco tempo, una vita così frenetica, che non ha la pazienza. Io ho letto di commenti appunto online che dicevano però siamo ed eravamo tipo a metà della seconda stagione, sono 10 episodi a stagione, quindi parliamo di 15 episodi, e però ancora non si sanno, adesso non mi ricordo determinate cose, cioè dopo 15 episodi, capito? 15 episodi non sono nulla, nel senso, no? Voglio
quanti
dire...
gliene concediamo ancora?
Ma io spero arrivi almeno a 5 stagioni, che la vedo un po' difficile per come è strutturata, però io spererei almeno 5 stagioni, che ce le godiamo, ecco, che la terza non sia già l'ultima, però adesso vedremo, insomma, ecco.
Va
però
bene.
Io sono totalmente, insomma, bimbo di From, ecco, quindi, quindi...
Allora ti scrivo appena, sai che io quando vedo degli episodi che mi lasciano a bocca aperta, sempre un feedback.
Tranquillo, ti ho già detto che dopo i primi episodi della seconda che succede una cosa, sicuro mi scriverai, e poi vabbè dopo il fine della seconda, ragazzi, proprio siamo tutti rimasti proprio, ah, mio Dio.
Va bene, vado a verificare, corro subito allora, inizio
va
adesso
bene,
a vederla,
va bene.
Sentiamo fra 15 ore.
Va bene. Va bene.
Grazie, ciao Federico.
Grazie a te, ciao Claudio, ciao.
Do il benvenuto a Dan nell'appartamento, ciao.
Ciao.
Al secolo Anastasia Brugnoli, giusto?
Confermo, confermo.
Tutti ti chiederanno perché Anastasia, perché Anna, semplifichiamo, non andiamo sempre su questa domanda, diciamo che ti piacciono i palindromi, quindi condividiamo questa passione io e te.
Eh sì, bello, bello, mi piace.
Da Verona, cantante e insegnante di canto.
Mi sdoppio abbastanza tra questi due lati della professione, e il lato insomma didattico, pedagogico, quello che occupa buona parte delle mie giornate, quindi insomma è un po' il mio tra virgolette lavoro d'ufficio, diciamo, e poi insomma mi piace.
E poi c'è il lavoro d'appartamento.
Ad Anna, insomma, esatto, sì, c'è il lavoro dell'appartamento, poi in realtà faccio anche serate di altra natura musicale, insomma, ecco, diciamo. Però sì.
Dimmi se provo un po' a collocare geograficamente la tua musica, confine indie, italiano, pop, rappresentante sì. di lista, Levante.
Sì, sì, ci sei, hai beccato.
Io la cosa che più mi ha colpito delle tue canzoni è l'energia vocale che hai.
Grazie, sono molto contenta che passi questa cosa, perché in realtà è un modo di cantare che ho quando canto le mie canzoni. Poi in realtà spesso quando esco e faccio insomma, anche serate di cover, altre cose eccetera, generalmente canto cose molto più soft, ma ho scelto di dedicarmi a questo con le mie canzoni perché pensavo che ci dovesse essere insomma una corrispondenza tra la testualità, la forza che volevo raccontare nei pezzi e conseguentemente insomma anche la parte vocale doveva essere adatta al messaggio insomma comunicativo, quindi ci tengo tanto e sono contenta che passi questa cosa.
Dai social ho visto che sei anche mamma, quindi
sì?
Immagino che tua figlia, tuo figlio con questa voce potente
la temo,
ne faranno le spese.
Mamma mia, no, ma io tendenzialmente faccio parte del non alzo mai la voce perché mi basta la minaccia di fare. Guarda che te lo dico a un altro tono e solitamente già quando si arriva lì è già cambiato.
Possiamo definire le tue canzoni canzoni di fine estate?
Sì, mi piace, che poi è giustissimo tra l'altro perché io compio gli anni il 16 di settembre, quindi c'hai beccato, nel senso che c'è quell'idea di sprint vitale, però con la consapevolezza che lì c'è settembre che ti fa lo sgambettino e poi arriva l'inverno, no? Quindi quell'idea di un po'... bello, bellissimo, però con un po' di malinconia già lì dietro l'angolo che ti guarda, no? Sì, mi piace, mi piace.
Però ci saranno invece le canzoni di fine anno, vero? Perché uscirà un tuo EP.
Sì, ci saranno le canzoni di fine anno. Io ho avuto la fortuna di vincere il bando Nuove Produzioni Discografiche del nuovo Imaje e grazie a questo bando sto realizzando un EP di cui sono già in realtà usciti 3 singoli, quindi in realtà vi manca solo un pezzettino di questo EP che uscirà. Perché sono già usciti Balla Mori e poi Ripeti e Vuoi Ballare Ancora Un Po', che sono usciti insieme a un videoclip cortometraggio, e poi è uscita Foresta, che sono tutti e 3 brani che saranno contenuti nell'EP, più degli altri brani, che però adesso non sto qua a spoilerare tutto, sennò poi non vale la pena.
Beh certo, no. Ma tra le varie etichette che ti sto mettendo addosso, scusami per questo, posso definirti una nerd cinematografica? Perché i tuoi testi vanno in quella direzione.
Sì, allora, anche se devo ammettere che mi piace pensarmi una nerd cinematografica, ma in realtà non lo sono così tanto. Cioè, mi piacerebbe, o meglio, mi piacerebbe esserlo di più. Da un lato ho la sindrome del divano, nel senso che io basta che mi sieda sul divano.
Ma come? Cinematografo hai scritto?
È terribile, terribile. E mi addormento subito. Però sì, mi piace tantissimo il cinema, mi piace tantissimo andare al cinema e vorrei andarci di più e vorrei essere meno stanca nella vita.
Anche perché io quando ho letto Balla, Muori e poi Ripeti, io ho pensato al film Live, Die and Repeat, che è un film di fantascienza che mi sento fortissimamente di consigliare. Non so se la reference era quella.
No, in realtà no, però andrò a curiosare a questo punto, visto che è così, è proprio servita così, quindi assolutamente, assolutamente.
Sulla tua biografia di Spotify c'è scritto che le canzoni che fai le trovi nei cassetti, negli armadi, ci balli insieme. Se fossi un agente immobiliare, come lo descriviamo questo appartamento?
Allora, se fossi un agente immobiliare, è un appartamento sghembo il mio, cioè con la cucina al posto del salotto e la camera da letto in bagno. Sì, è decisamente caotico, senza ombra di dubbio. Anche se io ho un po' di... non so, mi prendo un secondo per un inciso.
Prego.
Perché mi hai servito la parola agente immobiliare. E allora, mi fa sempre sorridere il fatto che Provvisoria, che è un brano del primo disco che ho scritto, che è uscito a novembre del 2021, è un brano che in realtà io ho scritto insultando un agente immobiliare. Perché insomma, beh, c'era stata tutta una serie di faccende per il fatto che io non avessi un contratto a tempo indeterminato, eccetera, eccetera. Mi avevano promesso una casa che poi alla fine hanno dato a un'altra persona. E quindi ero talmente incazzata quel giorno che sono tornata a casa e penso veramente, forse in 10 minuti ho scritto tutta Provvisoria. E quindi in realtà da un lato ho un po' questo dente avvelenato nei confronti degli agenti immobiliari, dall'altro lato però molte grazie, insomma, perché
ti ha dato lo spunto per...
a cui sono molto legata, ecco, quindi ecco.
Ci va bene così, è andata bene, alla fine ha prodotto qualcosa di bello sì, nella difficoltà.
Assolutamente.
Invece qui a Jugend cosa vuoi consigliare agli ascoltatori?
Allora, io mi sento di consigliarvi un libro che in realtà io ho finito pochissimo tempo fa, è stato il mio libro di Ferragosto. Il libro è Un palco tutto per lei, storia delle donne che scrivono canzoni, che è scritto da Irene Iotto, anche lei una cantautrice. È un libro edito da Arcane Edizioni che è uscito l'anno scorso, tra l'altro, fatalità, ho sentito... insomma via Instagram Irene proprio ieri, perché fatalità ieri era l'anniversario dell'uscita di questo libro, io non lo sapevo.
Che cosa tratta?
Allora è un libro che fa, diciamo che è un po' suddiviso in parti, fa un po' un'analisi un po' anche storiografica, mi verrebbe da dire, di quello che è la storia appunto delle donne che scrivono canzoni, da quando alle donne è iniziato a essere concesso di poter scrivere canzoni in maniera professionale, analizza lei, quindi si parte addirittura parlando della sorella di Mozart, ok? Sì, a cui insomma poi pare essere stata reclusa la possibilità di una vita di professionista musicale, nonostante all'inizio lei si esibisse con il fratello, perché per l'appunto alle donne non era concesso che appunto il lavoro fosse un lavoro, insomma, cioè l'arte non poteva essere remunerativa per le donne. E da qua insomma adesso non sto a raccontarvi tutta la storia, però si arriva fino ai giorni d'oggi, insomma. Quindi fa proprio tutto questo excursus storico, sia guardando il panorama internazionale, perché ad esempio mi viene da dire quando parla degli anni 60 e 70 si tocca a Joni Mitchell piuttosto che Joan Baez, ma anche guardando quello che succede all'interno della nostra, è successo e succede all'interno della nostra penisola. Quindi si parla sia del ruolo delle grandi interpreti, sia di quali sono state le prime figure, insomma, di cantautrici, cioè di donne che non solo interpretavano ciò che gli uomini scrivevano per loro, ma che si scrivevano le canzoni, insomma, portando il loro elemento femminile nella storia della scrittura, insomma, inserendosi di fatto nel panorama culturale. E dopodiché c'è tutta un po' una parte, un po' più di analisi anche di dati sul gender gap nell'industria musicale. Insomma, è un libro davvero davvero ben fatto. Che
quindi ai tuoi allievi di canto lo fai leggere?
Allora, io l'ho letto, me l'avevano regalato a Natale, ammetto, poi è rimasto, sai, tra le 500 cose da devo leggere questo, devo leggere quell'altro, è rimasto lì un attimo in stand-by, a Ferragosto sapevo di avere 2 giorni belli pieni in relax per potermelo leggere con la giusta attenzione, ed ero anche abbastanza rilassata per poterlo leggere senza farmi venire un po' di nervoso, perché poi sapevo che mi sarebbe venuto un po' di nervoso, quindi insomma, dovevo beccare il momento giusto per leggerlo. E l'ho letto e devo dire che mi sentirei, sì, davvero di consigliarlo a tutti, cioè, e soprattutto a chi ha intenzione di intraprendere un percorso di un certo tipo. Insomma.
Vuoi dare 3 motivi?
Il primo motivo per cui mi sento di consigliare questo libro è perché è un libro davvero ben scritto, è davvero agile nella lettura, le fonti sono citate benissimo, quindi ha questo aspetto saggistico, mi viene da dire, ok, nella stesura, che trovo davvero molto interessante, anche perché dal libro stesso poi chi vuole può prendere e andare a fare ricerca. E quindi questo è il primo motivo per cui mi sento di consigliarlo. Il secondo motivo è perché, per quanto riguarda sempre la ricerca, si può fare anche ricerca musicale su questo testo, perché sono citate tantissimi brani e tantissime artiste, e può essere uno spunto per andare a curiosare in giro magari su artiste. Ad esempio c'è un bellissimo inciso, una parte molto lunga, in cui Irene Iotto parla di Gianna Nannini, che è un artista che ovviamente io conoscevo, ma che non conoscevo così bene come è stata spiegata nel libro, e io sono rimasta estremamente affascinata e sono andata ad ascoltarmi delle cose della discografia della Nannini che non avrei fatto prima, per esempio, no? Quindi lo consiglio anche per questo. E il terzo e forse più importante motivo per cui mi sento di consigliare questo libro è perché c'è bisogno, secondo me, di parlare di queste cose, c'è bisogno di parlare di femminile. Chiaramente io mi sento, come dire, a casa a trattarne in uno dei temi che a me è più vicino, che è appunto quello della scrittura, del cantautorato, e un po' della difficoltà di abbattere questo soffitto di cristallo che c'è per il genere femminile nei confronti del mondo della musica. E quindi io credo che uno dei primi modi per vincere un po' questa paura e viversela meglio e rendersi conto di non essere sole dal lato femminile, e dall'altro lato per formarsi, quindi dal lato degli artisti uomini, formarsi, capire, comprendere come possono stare le colleghe, ecco, insomma, io penso sia molto importante, perché insomma si stanno facendo tanti discorsi molto belli ultimamente.
Beh sì, perché comunque la storia della musica per il mondo femminile è stata segnata a lungo anche dal corpo, dall'aspetto, leggevo una frase di questo libro che è: la sessualità delle prime cantautrici è un'ostentazione di potere, lo specchio di un femminile che reclama un palcoscenico da cui esercitare il talento della disobbedienza ai canoni e agli stereotipi di genere. Poi forse viceversa è diventato un sottomettersi a determinati schemi, e oggi il problema è molto importante ed elevato. Ricordavo in un periodo della musica addirittura c'era chi cantava e chi poi interpretava sul brano, per esempio musica soprattutto dance.
Sì, sì, bene, la dance, questa cosa, soprattutto negli anni 90, tra l'80 e il 90, 2000, era frequentissimo. Questa
che è una cosa oggi che appare clamorosa, ma...
Sì, assolutamente. Quindi insomma io penso che io sono molto propositiva, per quanto poi spesso a volte mi faccia venire un po' nervoso per questa cosa, l'ammetto, ma perché ci tengo molto e perché lo vivo sulla mia pelle, ma io credo che in realtà si stiano iniziando finalmente anche in Italia a mettere le basi per questi discorsi, cosa che forse veramente solo fino a 4-5 anni fa non sarebbe stato possibile fare, e quindi bisogna cavalcare l'onda finché l'onda sta andando, no? Quindi bisogna fare formazione, fare divulgazione su questi temi che sono variegati, sono complessi, perché anche lì insomma poi viene trattato molto bene nel libro anche tutta la questione delle quote rosa, ad esempio all'interno dei festival, e del fatto che quando si parla di quote rosa, insomma, e si guarda il principio di uguaglianza da un certo punto di vista, insomma, ad alcune e ad alcuni potrebbe dar fastidio, perché può sembrare una forma di avvantaggiamento, no? Quando però, insomma, sono discorsi complessi, ok? Sono discorsi complessi su cui bisogna leggere, informarsi, studiare e farsi domande, perché
quindi,
solo così si va avanti, no?
Irene Ghiotto, libro da leggere, e Anna L'Appartamento da ascoltare, seguire. Ti sei risposta alla domanda quando è successo che sono diventata grande?
In realtà non so se sono diventata grande davvero. Forse è per quello che non lo so.
Forse va bene, la troveremo la risposta. Ce lo chiediamo un po' tutti, insomma, quando sbarchiamo certe soglie. Grazie mille, è stato un piacere.
Grazie.
Ciao. Do il benvenuto qui a Jugend a Carlo Corallo, ciao.
Ciao, ciao, bentrovati a tutti gli ascoltatori.
Cantante, poeta, rapper, professore?
No, professore no, le altre cose forse sì, poeta non lo so, però sicuramente le altre sì, ecco.
Ecco, io ho messo poeta perché effettivamente ascoltando le tue canzoni io mi sono chiesto se tu le scrivi in versi, in barre?
Ma guarda, alcuni componimenti nascono con la forma poesia, altri addirittura in prosa, però la maggior parte delle volte, il 99% delle volte, nascono come canzoni rap e quindi sono scritte in barre, ecco.
Ecco, mettiamoci anche artista, perché tra l'altro una tua opera è diventata un'opera d'arte di Maurizio Cattelan.
Sì, un testo che ho scritto per il Manifesto del Cambiamento, edito da Treccani, è poi stato reinterpretato da Cattelan, che ne ha fatto un'opera d'arte che rappresentavano un altro linguaggio e il significato del ghosting, che era appunto al centro di questo saggio. E lui, diciamo che all'interno dell'opera ha impresso lo stesso testo con una scritta quasi in rilievo, come dire, quasi a raffigurare una scritta fantasma, e quindi secondo me è riuscito perfettamente a trasporre il significato dell'opera con un altro tramite.
E da poco è uscito anche il tuo nuovo singolo con Dash Nazari, Un medico mi ha fatto ammalare. Come ce lo racconti?
È un brano autobiografico, è stato ispirato da una storia realmente vissuta, finita non proprio benissimo, che però mi ha permesso di vedere tanti aspetti della vita e della quotidianità sotto un punto di vista per me inedito, che mi ha permesso di scoprire una luce nuova. Quel famoso interruttore alla fine della strofa, beh, famoso ovviamente in maniera metaforica, e che quindi ha avuto un ruolo sicuramente didattico nella mia vita, e che però è stato anche un espediente per ragionare su come le nostre professioni e gli status derivanti dalle nostre professioni incidano poi sulla nostra vita privata e quindi sulle relazioni di conseguenza.
Ecco, la tua musica tu come la descriveresti?
La definizione che ne danno, che più mi aggrada, è rap cantautorale, perché alla fine è un tipo di rap con derivazioni contenutistiche profonde, e che è un genere poi, no? È quello del cantautorato, che non ha veramente trovato i suoi eredi veri e propri. E quindi il rap, anche con la sua formula, ovvero quella che mette a disposizione degli artisti tantissime parole, secondo me raccoglie un po' questa eredità.
Tu qui a Jugend vuoi portare tre film dove l'autore è potente, diciamo, visto le scelte che hai fatto, si va molto sul nome del regista. Allora, partiamo dal primo, Solaris di Tarkovsky, 1972.
Beh, Solaris è un film che è nato quasi come la risposta a 2001, Odissea nello spazio, dell'Est Europa, che però poi si è rivelato un film con la sua identità, e secondo me è un film che ha forse qualcosa ancora di più speciale rispetto a 2001, Odissea nello spazio, che comunque c'è un capolavoro, è uno dei film a mio parere più belli della storia del cinema. E secondo me il salto in avanti di Solaris è quel parlare d'amore all'interno di un film che va in tutte le direzioni fuorché quella dell'amore. E quella scena, poi, vabbè, non per fare spoiler, ma è un film uscito alla fine 60 anni fa, quella scena in cui il protagonista prende in braccio l'idealizzazione, praticamente quasi l'avatar della persona che ha sempre amato e che gli manca, secondo me rappresenta tantissimo il rapporto di ispirazione che c'è tra lo scrittore e i fatti del mondo che lo ispirano, e gli atti, gli eventi da cui assorbe le sue idee. E quindi sì, è altamente metaforico come film, oltre ad essere un capolavoro con un sottotesto, se così si può dire, all'interno del cinema, veramente, veramente importante. E quindi sì, io amo Tarkovsky. E
io ti confesso che ho provato a guardare Stalker,
sì,
e ho fatto molta fatica, nel senso che a me piacciono anche i film lenti, però l'ho trovato molto distante, anche e soprattutto nell'immagine, nella qualità visiva. Ti chiedo se vale la pena vedere il remake di Soderbergh che ha fatto di Solaris, non so se tu l'hai visto.
Il remake non l'ho apprezzato tanto, l'autentico originale Solaris secondo me è ineguagliabile. A me ha emozionato tantissimo, ho avuto la pelle d'oca per buona parte del film e mi ha dato quel senso di inquietudine che secondo me accomuna tantissimi, tantissimi capolavori.
Andiamo sul secondo film. Ferro 3, Kim Ki-duk del 2004, un film sì, che all'epoca avevo visto e che mi aveva lasciato un po' a bocca aperta, nel senso che era qualcosa di lontanissimo da quello a cui ero abituato a vedere al cinema.
Beh, Ferro 3 è un film unico, l'idea è unica, credo non ci sia mai stata un'altra idea del genere nel cinema, e se non successivamente basti pensare a Parasite. Alla fine anche lì si parla di persone che vivono a case altrui, all'interno di case altrui segretamente. E io ho sempre amato Ferro 3, non solo per il modo crudo in cui ha parlato dell'amore, che è una cosa molto lontana dalla cinematografia italiana, quantomeno di un po' di anni fa. Poi secondo me Perfetti Sconosciuti, per quanto sia un film per famiglie, un film non tecnicamente eccelso, è stato importante per parlare dell'amore in una maniera più complessa, più cruda e molto meno italiana. Noi italiani siamo molto solenni, molto teatrali, mentre insomma Ferro 3 è un film veramente slice of life, veramente legato a quello che è la vita vera. E poi ci sono delle scene veramente iconiche che io trovo quasi caravaggesche, sembrano un quadro di Caravaggio. Basti pensare alla scena famosissima del bacio di lei all'uomo che occupa le case mentre abbraccia il marito. Io quando scrivo provo a restituire lo stesso senso di realtà, lo stesso senso quasi di verismo, in un, diciamo, in un significato non sempre drammatico, e quindi sì, sono rimasto fortemente affascinato da quel film.
Invece fascino per il cinema trasuda dal film di Tornatore, che hai scelto come terzo film, 1988, Nuovo Cinema Paradiso.
Sì, a quel film sono estremamente legato ed è anche il mio film preferito, non tanto per la passione del cinema, ma perché quel film io l'ho scoperto prima della passione per il cinema, ma l'ho amato in maniera totalmente istintiva perché mi ricorda tantissimo il rapporto tra me e un mio familiare quando ero piccolo, e quindi mi commuove, tocca quelle corde che un siciliano sente se vede Nuovo Cinema Paradiso, che poi è ambientato in Sicilia, come tutti sappiamo, ed è fatto di quelle controversie, di quei controsensi di cui la Sicilia è piena, ma con uno sfondo altamente poetico, ed è una poesia semplice, una poesia che nasce da aspetti veramente banali della vita, che sono sotto gli occhi di tutti, ma che se valorizzati poi elevano un'opera, e quindi sì, io provo.
Tu non eri neanche nato quando è uscito quel film?
Se non sbaglio no.
È 88? Forse,
no, io sono del 95,
È curioso però che, insomma, questo sguardo all'indietro tu ti sia ritrovato in questo film.
Beh sì, secondo me è importante immergersi anche nel bello passato, ecco, alla fine questi film diventeranno patrimonio storico, se non lo sono già, e come tutte le cose belle della storia dell'arte, secondo me vanno scoperti e valorizzati. Ecco.
Vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, c'è però un concetto in questo film che non so se riusciamo a fare nostro, perché a un certo punto gli si dice: non ti far fregare dalla nostalgia, ma ce la si può fare.
È molto difficile, molto difficile. Io ho anche il ruolo, incarno la figura della persona che è andata via dal sud per esprimersi al meglio in una realtà diversa, che è quella della metropoli del nord Italia, ed è veramente difficile non farsi fregare dalla nostalgia. È sempre un combattimento contro se stessi, è sempre un controsenso all'interno della propria testa, però si combatte e si cerca di fare il massimo qui, perché credo che ogni siciliano poi sotto sogni un ritorno più o meno trionfale nella propria terra, in cui andare a invecchiare, ma non perché la Sicilia sia adatta solo all'invecchiamento, ma perché dal punto di vista sociale e culturale purtroppo ha grossissime carenze, e anche da quello economico e delle opportunità lavorative. Quindi sì, non farsi fregare dalla nostalgia vuol dire non cadere in quel fascino enorme che di cui gode la Sicilia, che però è un fascino no? che è croce e delizia, che è pronto a intrappolarti in qualcosa che poi ti taglia le gambe. E quindi non lo so, secondo me la vita va divisa in fasi, e ci sarà una fase sicuramente per godere della Sicilia.
Certo, va bene. Allora io direi di fermarci qui. Se senti Das Nazari, chiedi di riaprire il podcast perché era bello. Cosa preferiresti? Ci piaceva?
Dirò.
Va bene, ci risentiamo magari prossimamente. Allora, grazie.
A presto, ciao ciao.
Ciao. Ed ecco in chiusura la lista dell'attesa numero 65. 1. La cattedrale di sabbia. Il 26 settembre esce il nuovo romanzo di Leonardo Patrignani, già ospite di Jugend, dove ha parlato di Black Mirror e Metaverso, Stephen King e Oppenheimer. Questo già dovrebbe farvi capire le sue passioni. La trama? Anno 2045, Milano, un neuroscienziato che ha perso la moglie in un attentato terroristico scopre che il ricordo di quel momento non è attendibile. Come si fa a rimettere insieme i pezzi, svelando enigmi e traumi? Perché nessuno può fidarsi dei propri ricordi? Chi vuole incontrare Patrignani di persona può fare un salto il 27 alla Mondadori Duomo per la presentazione. 2. Fable. All'Xbox Showcase, il trailer del reboot di una saga che ha segnato un cambiamento decisivo nel modo di videogiocare ha lasciato tutti a occhi spalancati. C'è molta curiosità su cosa verrà fuori dal mondo di Albion, visto il lavoro fatto su narrazione, personalizzazione e libero arbitrio dei titoli precedenti. Avviso però, potrebbe non uscire prima del 2027, quindi calma. 3. The Toxic Avenger. Prendi uno Z-movie della Troma anni 80... Infila nel cast Peter Dinklage nei panni di un custode di un centro benessere che cade in un bidone di rifiuti tossici. Fondi in Elijah Wood il pinguino di Batman Return con il riff-raff di Rocky Horror Picture Show. Aggiungi Kevin Bacon, Jacob Tremblay e Taylor Page. Serve altro? Questa è la fine di Jugend 65. Alla prossima.